stamattina devo cominciare col chiedere scusa. Non mi sono accorto di stamattina 1-0 intempestivo. Non mi sono accorto che ho parlato tanto. Così riduciamo adesso.
No.
Sì, facciamo. Bisogna fare bilancia. È facile abusare, vedete. Va bene. Allora, continuiamo nella presentazione, no, di queste immagini di Gesù che io chiamerei immagini rivelative, che ci presentano i Vangeli, e il passo che vorrei commentare stamattina è il passo di Luca 11:21. Allora, Gesù sta discutendo con i farisei a proposito della loro affermazione: tu scacci i demoni perché sei il principe dei demoni. Cioè, siccome comandi a loro, allora li puoi anche scacciare. Ma questo è un segno che tu non vieni da Dio. Ragionamento. E Gesù ribalta la loro osservazione, e a un certo punto usa questa immagine. E siamo proprio al versetto 20, al 21 in poi, no? Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Questa è l'immagine che Gesù dà e sta parlando di sé. Allora, in termini semplici, allude a questa situazione dell'umanità. L'uomo è sotto, non diciamo il potere nel senso di, cioè l'uomo non è che sia schiavo del diavolo, però è sotto l'influsso del diavolo, il quale l'ha come preso, no, come sua proprietà. Gesù dice: se però viene uno più forte del diavolo, lo vince e l'uomo torna libero. Questo è l'immagine di fondo. Quello che probabilmente noi non cogliamo è la circostanza, quindi la ragione di fondo per cui Gesù usa questa immagine. Noi potremmo farci questa domanda, ma noi riusciamo a cogliere il senso dell'agire di Gesù? Se i farisei, no, che vedevano Gesù scacciare i demoni, possono pensare questo, noi deduciamo, invece di vedere, non so, il miracolo, vedono, diciamo, in modo cattivo, no? Vedono in modo non veritiero. Quindi è possibile fraintendere l'agire di Gesù. Noi siamo sicuri di non fraintendere. Io riporterei due passaggi del Vangelo per indicare quanto è complicato per noi accorgerci del vero senso dell'agire di Gesù. Secondo me due sono i passaggi del Vangelo che illustrano in modo efficace questa cosa. Per esempio, Matteo al capitolo 9, con la descrizione del paralitico che viene condotto da quattro amici davanti a Gesù, calandolo dal tetto. Il brano lo conoscete, lo riprendo solo brevemente, no? Ed ecco, gli portavano, allora è meglio prendere quello di il riferimento di Marco, che è più, un attimo, Marco 2. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Evidentemente sono suoi amici, non suoi familiari, che portano. Non potendo però portarglielo dinanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto in cui si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Quindi Gesù se lo vede calare dal soffitto davanti. E questi sono i particolari che il Vangelo annota, che noi sorvoliamo. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i peccati. Se l'episodio finisse qui, noi capiremmo cosa, diciamo così, ha inteso Gesù. Se nessuno vede cosa succede e si fermasse il racconto qui, noi capiremmo qual è la portata dell'agire di Gesù. Il brano segue dicendo: erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: perché costui parla così, bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Si alza, prende la barella e se ne va. E tutti, non abbiamo mai visto nulla di simile, d'accordo. Ma il significato è, primo, quando dice Gesù, vedendo la loro fede, che cosa ha visto? È evidente che quell'uomo gli è stato posto davanti per ottenere la guarigione, non un altro scopo. Ma Gesù incomincia ad agire rispondendo a un'altra cosa. E quest'altra cosa è ciò che gli fa dire, come primo gesto, primo atto: ti sono rimessi i tuoi peccati. Se fate un riferimento, per esempio, a voi stessi, per esempio, ho bisticciato con mio fratello, oppure, che so io, sono stato offeso, e poi è andato a pregare. Voi, al Signore, cosa domandate? Come potete leggere l'intervento del Signore nella vostra vita in questa circostanza? Adesso semplifico, no? Dire: siccome ho bisticciato, Signore, devi darmi ragione, devi fargli venire un cocco quell'altro, così almeno io ho ragione, sono a posto. Cioè, sono portato, cioè io vado a pregare per poter ottenere, è il paralitico che viene portato per essere guarito. Ma non è la prima cosa che Gesù fa. Quello che Gesù fa è misterioso, la conosce solo lui e richiede la fiducia nel suo agire. Ma le persone gliela danno? No. Allora, Gesù stesso spiega il suo agire con un'altra azione, cioè la guarigione. Ma a lui non interessa la guarigione del paralitico, Il brano non è raccontato perché per far vedere che Gesù è capace di guarire un malato. Il brano è raccontato nel senso che, siccome è capace di guarire un malato, quando dice ti sono messi i tuoi peccati, quello avviene, quello è la verità. Se lui fa il miracolo, è solo per ottenere la fiducia in lui rispetto alla cosa principale che vuol fare. Questa cosa principale è esattamente quella che noi domandiamo a Dio. Oppure preferiamo, no, prima dammi ragione, poi dopo c'è tutto il resto. Prima sistemami le cose e poi dopo. Ecco, la domanda allora di fondo rispetto a questo esempio, se viene uno più forte, no? La forza di Dio, in che cosa la domandiamo? Per il nostro cuore, dove si esercita la forza di Dio? Lì rivela dove noi ci collochiamo davanti al Signore. Lì rivela, lì si può rivelare, direi, la disposizione profonda del nostro cuore quando si mette davanti a Gesù. Vuol solo essere guarito dalla sua paralisi o vuole ottenere qualcosa che l'altro rivela come il suo segreto specifico da dare? Cosa che può dare soltanto lui, non altri. Forse la guarigione possono anche dare altri. Forse. Ma quello del perdonare può dare solo lui. Allora, mi è venuto in mente che nella domenica sedicesima del ciclo A viene ripreso questo stesso concetto con la parabola della zizzania. Quando Gesù racconta la parabola della zizzania, no? Allora si tratta dell'intervento dei servi che vedono che nel campo di grano cresce anche la zizzania. Allora vanno ad avvertire il padrone, ma cosa dobbiamo fare? La togliamo? E il padrone dice, lasciatela, che cresca insieme. E poi alla fine, quando ci sarà una mietitura, divideremo. No? Ma la cosa molto particolare di questa liturgia è che la prima lettura è preso dal libro della Sapienza, dove si parla, siamo al capitolo 12 del libro della Sapienza, dove si accenna alla forza di Dio che è la mitezza. Si accenna alla forza di Dio che non ha bisogno di dimostrare che è Dio. E spiega così. Praticamente la domanda che sale dal nostro cuore è: ma perché Dio non toglie di mezzo i malvagi? Perché Dio lascia spazio al male? È forse una delle domande più sorde, ma più ineliminabili del cuore dell'uomo nella storia umana, a tutti i livelli. Allora, dopo aver ricordato che Dio ha compassione di tutti, perché tutto può, e che chiude gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento, il testo continua. È il Libro della Sapienza. Il Libro della Sapienza è uno degli ultimi scritti. Il Libro della Sapienza è una riflessione sulla storia di Israele in chiave sapienziale. Quindi è come un riprendere la rivelazione di Dio nella storia del popolo, ripensata in termini, diciamo, sì, si dice in termini sapienziali, nel senso di cogliere il valore della storia di Israele letta nella logica dell'alleanza di Dio con il popolo. E aggiunge, per me è una di quelle aggiunte che trasformano in oro tutto quello che leggiamo. Con tale modo di agire, è lo scrittore sacro, no? Che commenta l'agire di Dio. dice, con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Ma questo è detto in funzione di quel modo di agire. Quel modo di agire fa riferimento all'indulgenza e alla mitezza con cui Dio, dotato di forza onnipotente, agisce verso gli uomini e li giudica. Tra l'altro, noi traduciamo no, deve amare gli uomini, ma sarebbe forse più giusto dire è necessario che il giusto sia amante degli uomini, oppure che il giusto deve essere ricco di umanità, se no non è giusto. Faccio proprio come una notazione di passaggio, dove nella scrittura, soprattutto anche nei Vangeli, no, leggete deve, è necessario, non si tratta di una specie di, come dire, come si dice, ingiunzione categorica, no? Ma si tratta di una certa di rivelare una dimensione divina che l'uomo con la sua pancia non ci arriverebbe. Quindi dove si dice deve uguale corrisponde alla rivelazione di Dio. Ora, che cosa viene rivelato in questa espressione? La forza di Dio, che è tipica, è quella che si esprime con indulgenza, mitezza, pazienza. Quando perché di questa messa c'è il salmo responsoriale che è l'85, no? E ricorda la vicenda del popolo di Israele, che resta caratteristico quello del peccato del vitello d'oro, no? Che quando proprio il popolo rinuncia all'alleanza e Mosè si pone come intercessore presso Dio perché non solo il popolo sia risparmiato, ma perché Dio continui a stare in mezzo al popolo e lo accompagni verso la terra promessa, lì sia proprio la rivelazione del nome di Dio come colui che è ricco di misericordia. E il Salmo fa scoprire che Dio è ricco di misericordia proprio quando il giusto prega: o Dio, gli arroganti contro di me sono insorti, è una banda di prepotenti, insidia la mia vita, non pongono te davanti ai loro occhi. Cioè davanti al male che ci viene non dal nemico ma dal fratello. Allora Dio, se potessimo capire questo, capiremmo davvero quella, ma se viene un uomo più forte, toglie l'armatura, no? A chi ci deteneva, diciamo, in potere e ci libera, capissimo. Allora, Dio non toglie di mezzo i malvagi, non solo perché sono oggetto della sua pazienza, ma perché i giusti possano rivelare ai malvagi la forza di Dio, che non rinuncia al suo amore perché l'uomo lo disattende. E i giusti saranno tanto più giusti quanto più faranno risplendere la potenza di amore paziente di Dio. Quando Gesù dice no, rispetto alla guarigione del paralitico ti sono rimessi i tuoi peccati, allude esattamente a questa forza che quando viene riversata e l'uomo ne fa esperienza, coglie esattamente dove sta la forza di Dio, che è in questa indulgenza, mitezza, per conquistare alla comunione con sé noi e tutti gli uomini, ma non si possono conquistare se non all'interno di questa pazienza, di questa amichezza. Così, all'uomo giusto, il malvagio non interessa per il giudizio. Allora, chi di voi è stato in Romania a vedere le pitture, diciamo, sulle chiese, ma all'esterno? Nessuno ha visto. Comunque, quando è rappresentato il giudizio universale, no? Tutte le persone, diciamo i credenti, i pagani, quelli delle varie religioni, sono presentati nella stessa dignità. Dal punto di vista della storia, non può esistere un giudizio di condanna per nessuno, perché il giudizio è appannaggio esclusivo di Dio. Allora, ogni tipo di giudizio che noi facciamo è un'usurpazione del potere di Dio. Questa usurpazione è quello che ci condanna. La Chiesa, mentre professa la verità dell'inferno, non può dire che uno è già condannato all'inferno. Il valore del riconoscere che c'è l'inferno è solo che è aperto davanti a me, non che c'è per chi si è comportato male. Perché il giudizio è solo di Dio. Allora, ogni giudizio di condanna è una usurpazione del potere di Dio, potere che è di indulgenza, mitezza e pazienza. Allora, quando l'uomo giusto si lascia, diciamo così, andare a giudicare, non solo non è più giusto, ma è come se disprezza nel piatto che mangia, via. Cioè sputa sul piatto che mangia. E da questo punto di vista resta sguarnito a livello profondo e non gode più nulla. Infatti chi condanna ha sempre un cuore aspro. Chi è aspro difende sempre la teoria, mai la concretezza. Non avete mai notato? Chi è ferreo è perché è ideologico. Perché l'uomo ha bisogno, per essere compreso, di indulgenza, pazienza e mitezza, se no non si comprende. Allora, all'uomo giusto il malvagio non interessa per il giudizio, ma per la segreta provvidenza che comporta. Quello che nelle ammonizioni San Francesco fa dire: come tu puoi capire qual è il sentimento segreto del tuo cuore? Guarda quella circostanza. E la circostanza è sempre quella drammatica, quella del fratello che pecca, del fratello che ti viene contro, di ciò che ti viene tolto. Quando tu leggi il tuo cuore a partire da lì, tu sai esattamente dove ti trovi. Allora, la situazione cattiva è retta dalla provvidenza di Dio per il giusto in questo modo. Allora, là dove il male imperversa, si acuisce la sofferenza, ma chi accoglie la sofferenza degli altri permette alla propria umanità di risplendere. Solo così il mondo è passibile della rivelazione del regno. E se il malvagio non viene meno, è solo perché, nella pazienza di Dio, il bene risplenda nella scoperta di nuove dimensioni di umanità, cosa che fa presagire la presenza accompagnatrice di Dio nel mondo. Invece noi, che ci poniamo quasi sempre al posto di Dio, noi vorremmo risolvere la cosa. Questo è cattivo, tagliamogli la testa, non disturba più. Voi sapete che alcuni problemi solo col cimitero si risolvono. Prima è impossibile. Ma questo modo di agire non solo non rivela la giustizia, ma la distorce. Perché la giustizia, che è, come dire, che è la qualità di Dio, è vissuta solo dentro indulgenza, pazienza e mitezza, che è la forza di Dio. Quando Gesù dice ci sono rimessi i tuoi peccati, allude esattamente a questo. Quando noi ci mettiamo a pregare in una situazione difficile e chiediamo l'intervento della forza di Dio, state attenti, perché rischiate di domandare una cosa che vi viene come un boomerang sulla testa. Ma se voi acconsentite a questo, siete davvero liberati dal male. E essere liberati dal male non vuol dire mai vincere il fratello. Non vuol dire mai vincere sul fratello. Perché ogni volta che noi vinciamo sul fratello, noi non abbiamo condiviso questa forza di Dio, quindi non possiamo essere graditi davanti a Dio. Noi abbiamo l'illusione che risolvendo le cose, dando una bastonata all'altro perché, supponiamo, si converta, noi abbiamo l'illusione di farlo per una causa nobile, per il bene. E non ci accorgiamo che quel bene è solo la proiezione del nostro desiderio di dominio. Questo ci taglia le gambe. Allora, la vera forza sta nell'essere così sottomessi da poter portare, come dicevo stamattina, portare la debolezza del fratello in modo che possa riscoprire ancora quella, diciamo, il dono di Dio, cioè sarebbe l'amore misericordioso di Dio. E lui lo può scoprire solo se tu lo porti. Noi siamo responsabili, non se l'altro risolve o non risolve i suoi problemi. Noi siamo solo responsabili del fatto che comunque siano i problemi dell'altro, l'altro può aprirsi all'esperienza dell'amore di Dio. Noi di questo siamo responsabili. Spesso noi immaginiamo di poter consolare gli altri come fossimo capaci di, non si può. Oppure di essere generosi nel senso di fare quello che fa l'altro. Non si può, e se si fa, si sbaglia. Ma solo di poter portare in modo che l'altro scopra, e lo deve scoprire lui, in modo che scopra la grandezza dell'amore di Dio. Questo significa intuire dove sta la forza di quel, ma se viene un uomo più forte, vince il demonio. E quando noi diciamo che Gesù ha vinto la morte, cosa intendiamo? Non pensate che siccome poi tutti risorgeremo, è un po' troppo lontana la cosa, non incide sulla nostra vita. Se noi diciamo che Gesù ha vinto la morte, è uguale, ha vinto tutti gli strumenti con cui noi ci affermiamo in questo mondo che portano alla morte perché condividono la menzogna del diavolo. Il diavolo è il principe di questo mondo, nel senso che regge la mortificazione dell'umanità. Quando Gesù ha vinto la morte vuol dire non usa alcun strumento di questo mondo per affermare la vita. Aderire con la fede a Gesù significa rinunciare all'uso di ogni strumento mondano. Lo strumento mondano interpreta la forza nel senso di risolvere, nel senso di dominare, nel senso di come dire, essere sopra. Invece Gesù fa il contrario. Non usando di questi strumenti, favorisce la vita in chiunque perché tutti possano fare esperienza, diciamo, no? Essere pieni della grandezza dell'amore di Dio per noi. Questo vuol dire che Gesù ha vinto la morte. Allora, quando noi subiamo una tentazione, è troppo forte, non riesco. Noi diciamo così, no. Ma non solo sul sesso, quanto all'ira, no? Troppo forte, non si può. Non riesco, no? Si dice così. Allora, uguale. sono così menzognero che neanche mi rendo conto che io ho già fatto la scelta e mi sto solo giustificando. Io ho già preso distanza con la realtà del Signore che dico di riconoscere e di adorare. Invece diverso è: Signore, non ce la faccio, mi aiuti. Questo vi rende umano. Peccato è quello lì, resta, però voi restate umani e soprattutto non nascondete il vostro peccato con l'asprezza verso gli altri. È caratteristico che i peccati, per esempio, che ledono la nostra immagine, ci rendono più aspri verso i fratelli. Noi abbiamo bisogno di, come dire, far vedere che inseguiamo il bene proprio quando noi abbiamo già scelto di stare nel male. Purtroppo è questa la realtà. Allora, il riconoscere che Gesù è l'uomo più forte e dargli fiducia che quella via che indica è la via della vita per il nostro cuore. Che ce ne sembri, che le cose appaiono, quel che. E la seconda, sì, poi basta, dico solo questo. La seconda immagine è presa dal capitolo 9 di Giovanni. Il capitolo 9 racconta la guarigione del cieco nato con tutta la discussione, no? Chi ti ha guarito, chi non ti ha guarito, no? Eccetera, eccetera. Verso la fine, verso il versetto 35, cioè quando Gesù rincontra, no, questo cieco che ha guarito e che lui non ha saputo, cioè poi lui come dire, Gesù è andato via e quindi lui non sa chi l'ha guarito. Allora Gesù lo rincontra, guardate come è descritto. Allora Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Allora, lui ha vissuto il miracolo. Gesù spiega il senso del miracolo che ha operato. Era per far riconoscere se stesso come Salvatore da parte sua. Per noi vuol dire: qualsiasi cosa di favore che noi riceviamo nella vita non è per ringalluzzirci, non è per, che so io, per sistemare qualcosa in noi, ma è per aprirci alla fede in colui che ci ha dato quella cosa. Il senso dell'agire di Gesù è sempre quello di portare alla comunione con Dio, che ha la forza come indulgenza, mitezza, pazienza con tutti. Quando noi, ogni qualità che abbiamo, ogni cosa buona che riceviamo, no? È colta facendo mettere in moto questo movimento di indulgenza, mitezza, pazienza, allora vuol dire che la cosa che abbiamo ottenuto ci ha aperto gli occhi per riconoscere colui che ce l'ha data. Quando invece noi ci chiediamo sul nostro bene e non facciamo questo passo ulteriore, questo chiuderci sul nostro bene ci rende ancora più come si dire, sai, quando invece uno di ringraziare è tutto come scontato, no? Cioè è come prendere le cose, certo, lui ha 100 perché non mi può dare uno, ma la domanda è: ma tu meriti anche quell'uno? Allora questa apertura a riconoscere colui che ci dà le cose è quello che ci insegna a vivere in gratuità e fiducia. che non ha niente a che vedere né con le nostre qualità, né con gli eventi della vita, né con quello che ci fanno gli altri, né con quello che ci viene dal mondo. Esprime solo una dimensione di apertura alla realtà di Dio che viene a noi con il suo amore misericordioso. Quello che Gesù dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. Potessimo capire questo. Basta.